e quindi però non è
in segreto e non ha voluto che la scriva sul libro.
Non è quelle testimonianze registrate che tu avevi.
Assolutamente no. Era una cosa che mi ha detto così in segreto.
Stavi già facendo la tesi io prima?
Sì. Dopo la tesi. Perché erano a Disconesi, sarebbe comune di Maisana. Dovevamo costituire il battaglione Coduri, ecco che sia battaglione perché aveva raggiunto i 250 uomini. Allora doveva venire a inaugurare questa formazione il comandante Bisagno e Sanguinetti era andato qualche giorno prima proprio al comando della Cichero. Vedi che erano sempre dipendenti la Coduri della Cichero, sempre.
Siamo in che secondo te?
Settembre 44.
Allora
vanno Moschito al comando, mi pare Zona, ma anche al comando della Cichero, e Bocci dice: Bisagno, camminando, cammin facendo al ritorno, diceva: il comandante del battaglione lo devi fare tu, commissario Leone, no, commissario, scusa, è sempre Arte Armando, scusa, che ho detto una stupidata, vice commissario Leone. Dice: capo di Stato Maggiore, il famoso militare, mandato dalla sesta zona operativa, il capitano Carli. Sanguinetti a questo punto si litiga con Bisagno, dicendo: il comandante volevano esautorare, virgola. Questo me l'ha raccontato lui. Volevano esautorare, virgola.
Questo si scrive anche in una visione, secondo me, di Bisagno, che era di fiducia, di maggiore, cioè nei confronti di personale militare, che è un elemento continuo.
Che poi, tra l'altro, c'era anche una circolare.
Che poi, però, lui, in definitiva, era un ufficiale di complemento.
Almeno
con questa fiducia verso i militari. Appunto, non so da dove gli venisse, perché poi i militari lui l'aveva visto, non aveva dato grande prova. Quindi, è strana questa cosa. Comunque, è interessante, perché in questo stesso periodo lui cerca di fare operazioni simili da altre parti. Quindi,
questo è interessante, quello che taglia la testa al toro, che Sanguinetti ha detto: non scriverla, perché mi dispiace, ha detto, che tu la... Bisagno ha detto: tu, Bocci, devi essere il comandante di questa formazione, di questo nuovo battaglione, il capo di Stato Maggiore mandato dalla sesta zona operativa deve essere il capitano Carli.
Perché l'avevo mandato alla sesta zona?
Per quella famosa circolare. Guarda che c'è una circolare che è dell'agosto, non so, del giugno, del luglio, non mi ricordo, ma c'è una circolare che i comandi dovevano assumerli dei militari di carriera.
Facciamo un breve. Tu prima hai parlato delle esperienze di guerra, è una cosa di cui avevamo parlato insieme, io ricordo l'episodio, sì. Il ritorno dall'Jugoslavia, l'episodio che avete preso le armi, quindi ho tutti in me. Mi piacerebbe sapere se secondo te ci sono, diciamo, dei momenti di discussione o di riflessione, anche personale, su quella che è la condotta della guerra. Nel senso che questi che vengono dalla Jugoslavia hanno appunto sentore della guerra partigiana, se non sbaglio, no? Sentore.
No, Sanguinetti l'ha proprio vista.
L'ha vista?
La vista, perché dice, io ero ancora sergente degli alpini, sergente maggiore, era l'8 settembre, era in Jugoslavia. Dice che per le città, dice, qualche volta io ero proprio alla ricerca di partigiani, no? Facevo parte nel mio gruppo. E ho visto tante volte persone con i sacchi dove si vedevano benissimo le armi, che io non ho mai fatto caso. Ha detto, vedevo le armi ma non l'ho mai fermato, in sacchi, in borse, in sporte. Ha detto, cominciava già dal 41, là, appena dopo l'invasione italo-tedesca della Jugoslavia. Subito dopo, un mese, dice, cominciavano già ad armarsi, a rubare armi a noi, a farsi gettare armi da inglesi, eccetera.
Però sono gli unici che, se non sbaglio, questi che vengono dalla Jugoslavia, che hanno fiutato un po' di guerriglia. C'era anche Virgola che veniva dalla Jugoslavia o no?
No, Virgola era già a casa.
Era già a casa.
Perché erano tre militari, sai che c'era una legge, mi pare il più anziano, figlio di madre, vedova, con due, tre figli, erano tre militari, Nagari è quello che è morto, Silvio. E lui, il più grande, l'ha mandato a casa in piena guerra del 42, ma era in Jugoslavia anche lui.
Ma dicevo, di esperienza di guerra e di guerriglia specialmente, zero.
No. Cosa vuoi?
Ma no, infatti è la premessa questa. Allora, sì. Io dicevo, questi hanno degli impatti, dei movimenti, poi arriva questa Monte Rosa, su questo tu direi che è proprio sviluppato a lungo, queste pagine sono andate a rivedere anche...
Io la questione politica, sì. Con la militare...
Sì, vabbè, no, ma sono andata a rivedere anche queste pagine di Cornio, che citavi, quindi sono andata a riprendere il testo, ma quindi ho lavorato. Ora quello che vorrei capire è, secondo loro, come dire, hanno avuto dei momenti che si sono messi a discutere, non so come dire, di tattica, di femmo cusci, per esempio il problema del resistere, hanno fatto trincee, non hanno fatto trincee, hanno fatto rifugi.
Inizialmente?
Sì.
No.
Hanno fatto rifugi per imboscarsi, per nascondere, hanno previsto il fatto dello sparpagliamento, cose che sono successe magari nell'inverno del 44. Ecco, questo, quali sono le... Se hanno discusso e quando avrebbero discusso?
Sì, l'unico...
L'autocritica, si chiamava, quando è andato male qualcosa.
L'unico che ha discusso un po', che poi me l'ha detto, che hanno discusso un po', Virgola e Sanguinetti, e basta. Perché erano anche due amici, tra l'altro. Erano stati insieme a militare. E... discutevano, perché vedi, ogni periodo dà i suoi frutti. Lì c'era 8 settembre 1943, tu eri bambino, io anche, avevo 15 anni, quindi non è che fossi... Però l'ho vista bene queste cose, adesso ripensandole, era tutta invasa da tedeschi. Poi il 21 settembre addirittura Mussolini ha istituito la Repubblica di Salò, capisci? Ha cominciato a mandare, non so, suoi agenti nei campi di concentramento militari, i tedeschi, dove erano i militari italiani, a convincere chi vuole combattere contro gli americani, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo hanno emesso dei bandi, hai capito? Appena istituita la Repubblica di Salò, lì, diciamo, 20 settembre, primi d'ottobre, c'erano dei bandi che dicevano chi non si presenta, le classi, che non si presentano, verranno perseguite secondo il codice.
Ma io questo non lo ricordo, ecco. Mi ricordo nel senso che lo so, l'ho letto, non è che lo so. Dicevo, secondo te produce, non allora, ma in seguito, io penso già a loro in montagna, fanno già dei movimenti, prendono... fanno qualche scaramuccia, fanno qualche scontro, qualche sorpresa, si aspettano un rastrellamento, o no?
Sì,
e che linee, diciamo, a che qual è loro l'idea di come
no, ma tu lo puoi, adesso tu parlavi di deduzioni,
lo
puoi dedurre benissimo, sì, no? Ma... loro inizialmente avevano solo in mente di nascondersi per evitare la chiamata alle armi, perché altrimenti venivano arruolati di porta.
Ma io ti chiedo se tu sai che no, tra il gruppo dei partigiani che volevano combattere, cioè dei nostri amici, dei Bocci, dei miei volevano combattere.
Ma Bocci inizialmente non voleva combattere, perché sapeva bene che è presto.
Questo dice, siamo nella fase del Capenaro.
Nella fase del Capenaro.
Ma io invece vengo già più giù, siamo già nella seconda metà del 44, direi.
Ah, vuoi dire di luglio?
Ecco. Luglio, agosto, settembre, ecco. Io ti chiedo se secondo, quindi no, non mi sono spiegato male.
No.
Se nella fase militare, già,
proprio militare,
secondo
proprio
te, proprio... sai se ci sono dei momenti di discussione militare o tattica che tu sappia, che tu abbia percepito da
me. Si capisce.
Allora aiutami un po'.
È già sicuro.
Dai.
E prima Sanguinetti, quando volevano fare portare via i macchinari dalla fitte, che c'erano ancora allora, è andato a far saltare i tralicci là, dopo a Cavi di Lavagna, tralicci dell'Alta ben rimasti 45 giorni senza corrente elettrica, perché avevano già le gru pronte i tedeschi per smantellare e portare via i...
E questo è un'azione militare.
È un'azione militare.
Ma la questione, secondo me, è se loro discutono, come dire, di teoria, oltre a fare delle azioni, per esempio, nei conti dell'azione di ritorsione che tu ti puoi aspettare, militare, tu puoi decidere di fronteggiare il nemico in un certo modo, sganciarti, attraversare, marcare molto la tua mobilità o restare invece piuttosto in un nord. Ecco, potresti assumere diverse posizioni dentro una divisione guerrigliera. Secondo te loro, dopo una presa una legnata, per esempio, di quale si sono messi lì a dire, non so, per esempio, siamo troppi maldivisi, i gruppi sono troppo grossi, i comandanti non sono all'altezza. Ecco, discussioni di organizzazione tattica militare, secondo te ti ricordi che ci sia stato un momento, potrebbe essere interessante sapere quando.
Dunque, io ti dico subito una cosa, intanto non c'era nessuna iscrizione,
per questo non è così.
Anche se ne parlano lì, no, non credo. Si basavano tutti sulla ex disciplina di appartenenti all'esercito, tipo i Sanguinetti, tipo i Virgola, tipo i Naccari, i Gronda, che erano tutti militari prima del periodo partigiano, no? Il Moschito, eccetera, hanno già fatto guerra di Francia, le battaglie navali sono stati affondati, eccetera, eccetera. Questi qua la guerriglia non la conoscevano, l'hanno conosciuta solo cammin facendo, per necessità. E si è sviluppata lì, e infatti uno che ha dato un grande sviluppo ha capito che cos'è la guerriglia, che io lo rimarco bene, e sono convintissimo, è riccio, basta. Gli altri, dal punto di vista guerriglia, chiamiamo guerriglia, lasciamo stare il lato politico, perché il lato politico sia Virgola che Leone erano dei fenomeni, perché erano dei comunisti in gamba a quel tempo, eh? Politico, militare, come organizzatore, chiamerei sempre alla luce di carattere generale di una formazione di grande Sanguinetti. Di carattere guerriglia non c'era nessuno che cosa sapesse, che sapessero che cosa significasse.
Ma questo è un po' dappertutto. La cosa interessante però è che, diciamo, per esempio, dopo l'astrellamento d'agosto, eccetera, eccetera, si crea una grossa discussione. I commissari vengono convocati, discutono col comando di divisione, col comando zona, circolano delle idee, presenti.
Evidentemente ci sono state,
ecco, io ti chiedo delle
deficienze enormi in campo militare.
Ma io non sto chiedendo i dati che mi devo voto, ti stavo dicendo, se tu sapevi che se c'era stata una discussione proprio di merito, dicendo bisogna farci così e colà, bisogna, ecco, capisci?
Evidente che è stato. C'è stata sicuro. C'è stata la discussione proprio dopo che hanno eletto il famoso comando del battaglione. C'è stata anche la discussione di carattere proprio di militare. E il capitano Carli, che se n'è dovuto andare dopo due giorni, eletto capo di Stato, anzi mandato, l'hanno fatto eleggere di forza, capo di Stato.
L'avevano eletto poi capo di Stato?
Sì, ma è stato due giorni capitano Carli. Era un inviato della Cichero, o del CLN, no, insomma, della Cichero. Della Cichero, non so chi l'avesse, insomma, era quello famoso, quella famosa circolare di questi ex ufficiali di dare il comando del battaglione. Il comandante era lui, capito? Dopo due giorni se n'è andato, ha visto che aveva fatto, virgola, l'hanno ritmato. Perché? Perché Sanguinetti si è litigato con Bisagno e ha detto: il comandante lo deve fare, virgola. Ha detto: io non faccio niente, ha detto, e mettitelo bene in testa, io aiuto, faccio tutto quello che vogliono fuori, che non voglio dei comandi, ha detto. Io agisco per conto mio, aiuto la formazione, ma a modo mio, ha detto. Non voglio essere inserito.
Secondo te perché l'aveva questa
posizione? Ci aveva questa posizione perché non è amante del comando. Era un uomo umile, non voleva delle medaglie, dei palchi da salire sopra. Ed è, infatti, guarda un po', se ti pare che sia uno che si meriti una medaglia d'oro, quell'uomo lì, nei confronti degli altri, rapportarlo con tutti gli altri. Lui non l'ha voluta, non ha voluto nemmeno quella d'argento, gliel'hanno offerta, insomma. Bocci, anche tu, no, ha detto: tenetevele le medaglie, io non voglio sapere di niente. Era in montagna, pur lavorando più degli altri e comandando più degli altri, diciamo così. Però un comando così carismatico aveva. Lui voleva che fosse virgola, ha detto: commissario deve essere Leone. E vabbè, e l'hanno fatti. Poi Carli se n'è andato, ha preso lo stato maggiore Bocci del battaglione, e dopo l'elezione hanno discusso a lungo perché a Disconesi erano sempre aggrediti dalla Monterosa, fissi tutti i giorni dai fascisti, erano lì a attaccare. Hanno discusso a lungo, sì, hanno detto, non erano granché armati ancora, perché lanci non ne avevano avuto, lo sai che i primi lanci li hanno avuti come formazione garibaldina, perché erano comunisti, chiaro, li hanno avuti nelle dicembre, 29 dicembre 44, chiaro, 29 dicembre, primo lancio, che tra l'altro era in corso un rastrellamento della Monterosa, che l'hanno dovuto raccogliere a tamburo battente, nasconderlo, e avevano ancora le mitraglie, sai, gelate, e dentro a quel grasso, sai, per non farle opere, che poi c'è stato subito l'indomani mattina, il 30 dicembre alle 7, i fatti della Gattea e via.
Da fa sentire, diamo un salto. Questi rapporti, diciamo, con Marzo, nella fase iniziale, abbiamo visto che sono abbastanza critici. Poi c'è la questione di Bisagno, eccetera, eccetera. Poi questi rapporti continuano a essere critici.
Sempre peggio.
Ecco. Allora, via via che, come dici, sempre peggio, però i motivi sono sempre nuovi, occasionali o meno. C'avresti qualche altro motivo?
Sì.
Ma
dammi poi il motivo fondamentale era questo. Che Canepa e Bisagno non voleva, a parte il fatto del proclama di Alexander, lascialo un po' stare,
sì, sì,
lascialo un po' fuori, quello è un punto, quello è un punto, che è stato quello che dove ha tirato la raffica ai piedi Riccio a Bisagno. Ma c'era anche un fatto politico,
che Canepa non voleva assolutamente che la divisione Copini diventasse, la brigata Copini diventasse una brigata autonoma, ma la voleva solo ed esclusivamente, c'è un carteggio dallo lungo su quello fatto lì. Leone insisteva, è andato al comando zona da Miro a dire: ormai è ora che la Coduri si metta per conto proprio una brigata autonoma, e ormai ha 1000 uomini e fate la divisione, perché mi pare ci volessero 1200 uomini per fare una divisione. No.
E autonoma, non autonoma dai garibaldini, ma autonoma,
autonoma dalla Cicchero, non dalla sesta zona operativa. Ricordatelo bene, questo era il punto cruciale in cui Leone si è spaccato la testa, mentre Virgola ci dava un po' più di piatto, era molto amico di Bisagno, mentre Leone lui voleva che si staccasse e passasse divisione garibaldina Coduri, che l'hanno fatta poi all'ultimo, durante gli ultimi giorni della resistenza, nell'aprile.
Sì, però in un certo senso, quindi Virgola aveva mantenuto un atteggiamento di stima nei confronti di Bisagno.
Sì,
malgrado Bisagno,
però era,
ma riconosceva una delle virtù, perché in definitiva era un capo,
sì,
di
come
Bisagno,
sì, carisma, sì, 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 sì. Si riconoscevano a vicenda, però si stimavano a vicenda, questo senza dubbio, però era più una stima superficiale che una stima vera e propria, profonda, chiamiamola così. Il fatto nasce che Bisagno era un cattolico, capisci, pur essendo una persona degna, un combattente ammirevole senza dubbio, e invece Virgola aveva altri propositi. Era un comunista socialista diventato comunista in montagna, hai capito? E con delle altre prerogative. Bisagno voleva che la guerra, finito la guerra, ognuno se ne tornasse a casa, guerra di liberazione, liberata l'Italia, poi che governassero pure i democristiani, come hanno governato fino adesso, a lui gli infischiava. Invece Virgola voleva portare questa guerriglia, come del resto avevano in mente i comunisti, non nel senso poi di fare la guerriglia della città che è avvenuta dopo 20 o 30 anni, ma di portare quella democrazia popolare, capisci? Di salvare le fabbriche per dare lavoro alla gente, proprio dire questo modo. Sì, che là è basta, la chiappiamo le barche.
Da sentire. Comunque, Bisagno voleva dire che
era cattolico, era un cattolico. Marzo invece, sai cosa, almeno per quanto ha detto Leone che era un suo acerrimo nemico, è morto che erano nemici, ma pur essendo due comunisti iscritti regolarmente, era di voler diventare, in virgola, lui lo diceva sempre, voleva diventare, in virgola, del tipo, e non ce l'ha fatta, perché virgola aveva una personalità di gran lunga superiore. Hai capito?
Ora posso dire
scusa. Vieni. Leone diceva anche, perché chi si interessava.
Dov'è questo cartello?
È un, guarda, se vai al centro storico della Resistenza, all'istituto storico.
Dove hai pubblicato una parte, quello che tu hai pubblicato in parte.
Sì, sì, l'ho pubblicato.
Ecco, perché ho visto che tu non hai però, non hai più appena. E allora? Questo carteggio?
Questo carteggio insiste sempre e in continuazione che scrive litigi, e si appoggiavano Leone alla sesta zona, a Miro, al comando della sesta zona, per farsi dare finalmente questa autonomia di formazione per staccarsi dalla Cicchera, hai capito? Lì c'è un carteggio che è durato, e dunque lascia stare, diciamo dopo i fatti della Gattea, dal gennaio avrebbe già stato il grande razzellamento, un po' sparpagliato tutti, quindi mettiamo dalla fine di gennaio del 45 fino al 25 aprile è stata una battaglia a carteggi continui per avere questo... Che poi c'era un'altra, l'ultima cosa. Dato che tu hai parlato di limiti di zone operative, che questa era la sesta e La Spezia era la quarta, hai capito? La Coduri, vedi c'è anche questo che invadeva parte della quarta zona operativa, perché Valletti è nel comune di Varese Ligure, quindi provincia di La Spezia. Anzi, si può dire che i tre quarti della formazione invadevano il territorio teorico della quarta zona operativa. E infatti il comandante della quarta zona, il colonnello Fontana, cosiddetto, che io l'ho conosciuto personalmente, il colonnello Fontana ha minacciato Virgola e Leone dicendo: prima alle buone se volevano entrare a far parte della quarta zona operativa, avendo essi occupato il territorio della quarta zona operativa. E Leone ha risposto picche, ha detto no, no, non ne parliamo nemmeno, niente, noi ormai siamo, lui sperava dalla sesta zona di far passare divisione, capisci? Tutti quei giochi di carattere politico, ambizioso, personale. E alla fine gli ha minacciati, sono dovuti andare a un concordato che nell'eventualità formazioni della quarta zona operativa venissero aggredite durante l'assellamento delle forze nazifasciste, potevano spostarsi nella zona, diciamo, di competenza della brigata garibaldina Coduri. E infatti le brigate là di Sarzana, che erano sui confini del fronte, proprio erano sul fronte, tre o quattro volte sono state aggredite e sono venute a svernare, diciamo così, qui nella zona della Coduri. Questi erano i fatti. Ma Fontana, il colonnello Fontana, che era un militare di carriera, non ha mai mollato fino all'ultimo. Ha mollato quando Richetto, quando la Centocroci si è spaccata in due, come la Cichero si è spaccata in due, anche la Centocroci comandata da Volodia, ex capitano anche lui dell'esercito, che era venuto qui nella Coduria, voleva però i comandi, capisci, questi uccialetti che erano dei comandi, invece l'hanno preso a calcio, l'ha mandato via come Carli, come il primo che era comandante della banda, eccetera.
Bene, ti tiro ancora un paio di cose, poi concludo.
No, io vorrei esaurirtelo nei limiti del possibile.
No, ma sei qua a esaurire, non ti esaurisci niente, ora bisogna che senta, poi veda, fissi, poi ti chiedo, ti controllo.
Si intende, perché sai, io non è mica che sia il Vangelo, secondo però, San Matteo.
Sul reclutamento e sulle espulsioni, nel senso che usciamo ora da quelli che sono dei gruppi concorrenti, entriamo invece in quella che è la gestione della disciplina del distaccamento dell'unità operativa. Allora, prima impressione che io trago, di cui ti chiedo un'opinione, perché non so se io ho capito che c'era una notevole paura a sottrarsi alla disciplina, cioè la disciplina era camerata, ma insomma ci sono delle persone che sono finite al muro per questioni che sembrano anche abbastanza, diciamo, discutibili, poi ci sono casi anche gravi, quindi l'idea del non rispondere agli ordini per dei ragazzi che poi hanno 18, 19 anni, 17, insomma, quindi questa la paura vera e propria c'è. Io ti chiedo per esempio se questa impressione è un'impressione realistica che corrisponde al...
Per me no.
Per te no.
Non corrisponde. Non corrisponde perché intanto erano dei volontari.
L'esercito volontario fa processi che fa processi, per esempio, e fa processi di propri commilitoni, come ci sono.
Evidente.
Quindi non...
Per me invece era questo. Prendiamo un po' 7-8 distaccamenti della Coduri, proprio quando era in piena efficienza, no? Vediamo. Il distaccamento comandato da Gronda aveva una certa disciplina. Non parliamo delle teste matte di Riccio, perché lui sparava per i cappelli, dai piedi, eccetera. Erano disciplinatissimi. Invece, tanto è vero che in 12 o 13 persone ti portavano su, aggredivano delle case matte, dei capisaldi, di alpini, di tedeschi, eccetera, li catturavano armi e bagagli e portavano in montagna. Questo significa che erano dei disciplinati.
Non sono in contrasto le due cose. Uno può essere disciplinato e essere preoccupato di essere indisciplinato.
Sinceramente, che c'erano dei distaccamenti che più o meno hanno soltanto bivaccato. Non sapevano cosa vuol dire disciplina, perché non scendevano mai in azione, capisci? E poi c'era un fattore fondamentale, almeno come l'ho vissuto io personalmente, non so poi se risponde a verità. Io ho notato che nell'uomo giovane, anche nel non più giovane, salvo alcuni casi particolari, tra cui mettiamo anche quello di Riccio, eravamo tutti morti di paura. Avevamo tutti paura della morte, di morire fucilato, di essere preso. Non c'era, vedi, la disciplina in quelle... Non è come una disciplina militare dove sei... schierato in battaglione, eccetera, che sì, lì c'era il distaccamento, ma aveva più una funzione, almeno nella Coduri, più una funzione politica, davvero io c'era anche la funzione politica che i comunisti, malgrado fosse un socialista che comandasse, non ero socialista, però quelli all'antica, no? Marxisti, via, chiamiamo così. I comunisti erano in pochi, ma dei proseliti mi hanno fatto. Anche, diciamo, anche con me hanno fatto così, no? Io ero cattolico fervente, mi hanno tirato subito.
Ma questo è un altro discorso, mi sembra.
Sì, dunque la disciplina non ce n'era. Perché poi c'era anche sbandati. Eravamo tutti, io no, perché ero nel paese, ma i più erano dei poveri sbandati, ricercati da bandi di presentarsi, altrimenti venivano vigilati. Quindi c'era la paura, è solo quello che prevaleva per me era la paura di morire e la salvaguardarsi fino alla fine della guerra.
Devi salvaguardare anche dal tuo comandante che ti dà un ordine. E per esempio prendiamo casi che sono di piccole violenze sulle persone, di furti e cose di questo
genere.
Tu sai che queste cose erano punite e io almeno una decina di casi, non troppi grossi, ma di casi piccoli in cui le persone sono state.
Io ho fatto quattro ore di palo.
Fucilate sul posto.
Io ho fatto quattro ore di palo. Due giorni prima della liberazione dovevo portare un dispaccio a un distaccamento della 100 Croce di scendere giù alla Spezia del 24, non l'ho trovato, ne avevo 7-8 di questi dispacci, no? camminavo, quello lì l'ho riportato indietro.
Quindi però in qualche modo mi confermi quello che io ti chiedevo,
sì, l'ho riportato indietro.
Persone così giovani c'era anche preoccupazione di non fare.
Io conoscevo bene la zona, intanto sapevo dove erano i distaccamenti e via. Uno l'ho portato indietro, ma fatto fare quattro ore di
guerra. Però vedi,
mi ho portato indietro.
Allora, un ragazzo che sa che ce l'ha messa tutta e che lo porta indietro, dice, ma venite, cioè, che l'ho messa tutta e si fa.
Perché gli antimadi, che non dovevo portarglielo io personalmente. Sì. Meglio l'idea. Ricordati. Ricordati che i comandanti, certi comandanti, non tutti, e nominiamo ancora il nostro defunto Riccio, non aveva paura, ma molti avevano paura. Hai capito? Molti comandanti.
Sì, ho capito, ma stiamo parlando di due cose.
No, non stiamo parlando di cose. Perché per mettere la disciplina tu non devi aver paura. Era un cumulo di volontari, gente che uscivano anche dalle patrie gallere, che avevano dei delitti sulla schiena di 20, 22 anni, 25 da scontare, da Porto Longone, Porto Azzurro, come si chiama, e dove c'erano anche dei detenuti politici, grazie al cielo, che quelli, vedevi che avevano una certa scuola politica, erano delle persone per bene, ma c'erano anche dei delinquenti comuni usciti che ci mettevano poco a tirarti una rivolverata nel cranio, tanto erano tempi che se ti sparavano nei boschi chi è stato, sai, e ne sono successi di questi casi, quindi anche i comandanti stavano bene attenti. Per esempio il caso del famoso Pisa, che era stato condannato a 22 anni, che poi hai visto la fine, che ha fatto, ha ucciso questo qui a Sestri Levante, anzi su a Torza, ha ucciso questo taxista, quello era con noi, prima era con la Cento Croci, poi ha passato alla Coduris facendosi per medico, invece era uscito da Porto Longone, si chiamava Cerri Primo, detto Pisa.
E cantava, suonava una canzone...
Sì, malinconia di un cuore senza pace.
E ora però me la senti, perché è 10 anni che questa canzone, poi gli accordi di questa canzone me li fanno.
Ma guarda che sono 42 anni, no? So che diceva, malinconia, malinconia di un cuore senza pace, malinconia per chi non ha fortuna. Questo non le ricordo queste cose. E musica. Mi faceva sempre suonare quella
lì. La musica, la musica te la ricordi?
No.
Vabbè, da sentire. Facciamo una pausa su questo. Un'altra cosa. Secondo te, in questa zona, in quest'area, si faceva dell'addestramento? No, facciamo un passo indietro ancora. Le recluti che via via fluiscono, come venivano filtrate, secondo te? C'era un distaccamento di reti per le reclute? C'erano delle persone che ti guardavano, che ti accompagnavano, che garantivano a voi.
Sì, magari quando uno era minorenne come Patata, con la gente lì e garantivano, sì. Ma tu dovevi forgiarti in certi distaccamenti.
Ma non mi fare... d'accordo. Allora, tu
se sapevi, avevi saputo che baraonda che era.
Vabbè.
Magari mandato da uno, mandato dall'altro, ma per lo più è per salvarsi la pelle. Io ho visto che alla fine, dopo l'assellamento di gennaio, si è riempito su da tutte le parti, proprio fagocitate erano le formazioni. Addirittura Riccio aveva 14 distaccamenti, un affare bestiale, tutti tedeschi, francesi, tipi. Basta salvarsi la pelle perché facevano lanci, si mangiava un po' di più e ormai la guerra stava per finire, si sapeva anche più o meno chi la stava vincendo. E allora?
E vabbè, e prima di questa fase qui, il reclutamento secondo te com'era? Era...
Ma il reclutamento, i primi periodi erano... Si capisce i migliori ragazzi, perché il primo periodo intanto erano in poche, non si sapevano ancora le sorti della guerra e sai, ci tenevano ad essere segreti, a questo è chiaro, e allora uno magari davano un appuntamento lontano dai distaccamenti, capisci? Ci accompagnalo là. Ci andava un capo di staccamento, un commissario di staccamento, lo prelevava. Qualche volta li bendavano anche,
e li tiravano per portarli là, capito? Che avevano paura delle spie. Però c'erano sempre i comitati di liberazione nazionale locali, e c'erano anche le famose tappe, sappe, cos'erano, le sappe che indicavano, dicevano questo è il figlio di Tizio di Caio, questo è un alpino così e così e così e così, allora portatemelo là, e prima erano guardinghi evidentemente, ma guardinghi all'eccesso forse, forse all'eccesso.
Senti, e parliamo sempre di questa fase non del casino finale, ma un po' prima, che è un po' più significativo.
Sì.
L'addestramento, si faceva secondo te dell'addestramento tipo militare,
niente,
tecnico, sulle armi? Sulle
quasi da nessuna parte. Le armi le avevi, io ti dico il nostro addestramento qual era, io sapevo sparare qualsiasi tipo di armi, e non appena entra disciplina, niente.
No, addestramento sulle armi.
Sulle armi niente, te lo imparavi da solo. C'erano dei maestri, io avevo dei maestri che erano, avevo un cecoslovacco, un sergente della Wehrmacht, scappato, Cecoslovacchia. Quello lì era un fenomeno, smontava la mitraglia, il fucile mitragliatore, in 2 o 3 minuti, poi lo rimetteva su. Quello lì con il 91 lungo, capisci? Quello c'era a 500 metri, la sagoma di un uomo la bruciava, stai tranquillo, a 500 metri, quello lì era un fenomeno. E aveva il tappun, perché è venuto su col tappun, perché i tedeschi avevano quel famoso tappun. E lui ha detto, no, io prendere 91.
Voleva nessuno.
Non lo voleva nessuno, e io l'avevo, che ha detto, con questo a 500 metri, vai a vedere, ha detto. Poi allontanati, mi metti un pezzo di legno, un qualcosa, le ha picchiate tutte, 10 su 10 a 500 metri. Fa un po' di, sai, la pallottola fa un po' di arco, Ha detto
marce e cose di questo genere, oltre che cose normali.
Le marce erano obbligatorie, perché quando scappavi facevi delle marce, io ho fatto delle marce, avevo la lingua nella neve fino a qua, la paura da bestia. Io ho conosciuto solo la paura.
Ma per esempio questi si muovevano in una zona che era una zona che loro conoscevano già
più e conoscevano bene, invece, e io la conoscevo la mia
molto. Invece abbiamo persone che arrivano in zone che non conoscono per niente, e c'è un'indicazione dei comandi di fare girare in modo da far prendere conoscenza, fare anche addestramento sul terreno, portarli in punti. Ti risulta che in questa zona iniziative di questo genere fossero state prese? No, non ti seguo.
Niente, guarda, andavano su, li accettavano, sai, con una certa occupatezza, sapevano, erano inviati sempre dai comitati di liberazione. Quando venivano, facevano quella operazione che abbiamo spiegato all'ora, e poi entravano nei distaccamenti. E gli staccamenti, i primi giorni all'addestramento, era quello di gain rastrellamento. Che era solamente un figlio, bisogna scappare e via. Te già questo ceppo qui, questo sten, questo tappun, mio figlio pallottole, sta attento, così. E ti insegnavano i più anziani, perché avevano per esempio Virgola, e aveva già sparato la mitraglia sul fronte greco, ai voli, era un mitragliere di prima categoria. E da lui imparavi benissimo, da Gronda imparavi benissimo, che sapeva sparare tutto. Da Nacari non ne parliamo, sparava persino il cannone.
Senti un po', secondo te i commissari,
sì,
facevano propaganda PC in questa zona di Italia?
Qui sì, sicuramente.
Era propaganda PC.
Io ti dico, Moschito era un commissario politico e poi l'ha tolto, Virgola. È andato addirittura dal distaccamento di Gronda. E ha detto, dovete iscrivervi tutto al Partito Comunista. Gronda le ha detto, se vuoi che mi ci iscriva io, poi si è iscritto alla tuttora comunista, va bene. Ha detto, ma dice, qui stiamo facendo una guerriglia, mi pare che non
Secondo te non c'era tra le opposizioni Bisagno e la Coduri, non c'era questa questione del fatto che qui si faceva questa propaganda attiva per il PC?
Sicuro. È un'accusa che ha lanciato Bisagno alla Coduri. E il primo era Sanguinetti a fare dei proseliti.
Ah, sì.
Stai attento che Sanguinetti ne ha fatti tanti. Ha iscritto anche Coduri al partito.
Senti un po', ma secondo te questa accusa, diciamo, rivolta al Bisagno quando l'ha fatto? Perché sarebbe abbastanza interessante di coprire proprio quando fa questa obiezione specifica.
La fa, ed è anche scritta. Vai all'Istituto Storico della Resistenza, c'è una lettera di Leone mal scritta.
Questa l'ho letta, sono qua, l'hai pubblicata tu, scusi.
Sì, sì.
Allora perché non vuoi che non l'abbia letta?
Ah, quindi, l'hai letta.
Ce l'ho qui, però non è così chiara. Poi è senza data.
Lo so che non è chiara.
È senza data. Tu proponi una data, se non sbaglio.
Sì, esatto. E la propongo perché più o meno sono dopo i fatti della Gattea. E lì siamo, mi pare, nel febbraio, credo.
Mi sembra che tu parli del febbraio, propone il febbraio, va bene.
È il febbraio del 45 quando lui ha scritto... E guarda che gli hanno accusati tra i fatti della Gattea, gli 8 morti, come mai questi 8 morti, mai 32 prigionieri gli siete fatti prendere.
Per dire, obiezioni sensate, cosa che tu stesso metti in segno.
Evidentemente, perché lì era un caos, ormai, ecco la disciplina che c'è. Che Riccio mancava, Riccio che era arrivato rigoroso a prelevare
c'era una certa distanza dal comando zona. Io credo che ci sia, che dalle altre parti fosse. Io ho registrato un clima differente a distanza.
Sì, ma è perché la Coduri era differente.
Vabbè,
lo voleva stare qui nel suo posto.
Senti, voi qua sesti, tu stesso, girando da questi compagni, eccetera, eccetera, avrei visto porto a fare di questo genere. Sì. Voi avete raccolto presso l'Ampi per caso del porto.
Le foto e un po' dappertutto.
Non avete mai fatto una raccolta delle foto?